L'inverno è arrivato cogliendomi di sorpresa. Emotivamente impreparata. Ecco, questa è la definizione esatta. Ho sempre amato tutto di questa stagione. I suoi colori, le foglie che scricchiolano sotto le scarpe, il profumo delle caldarroste, la voglia improvvisa di tirare fuori quel vecchio Play-Doh finito in fondo all'armadio, le cene a base di funghi con gli amici davanti a un buon bicchiere di vino rosso. L'inverno per me è sempre stato questo. Soprattutto questo, un ritorno alla quiete, alla serenità della vita che scorre lenta dopo gli eccessi dell'estate, dopo la sbornia di giorni troppo pieni di tutto, di colori, di parole, smania di divertirsi per forza. Ho sempre atteso il suo ritorno con intrepida impazienza. Ma quest'anno qualcosa è andato storto, dentro di me intendo. Sono tornata in ufficio dopo 2 settimane di ferie, più triste e stanca che mai. A te le vacanze fanno male, aveva ironizzato Carlotta, una collega, vedendo il mio viso così lungo. In effetti non erano andate esattamente come avevo previsto. Io e Matteo, mio marito, avevamo scelto come meta la Sardegna, seguendo il consiglio di amici che ci ritornavano ogni anno ormai da diverso tempo. Per noi invece era la prima volta. Ci eravamo preparati un itinerario, appuntato le spiagge da vedere assolutamente e i ristoranti meglio recensiti. Tutto bene i primi giorni, spiagge stupende, acque cristalline, ottimo cibo. Ci eravamo scrollati di dosso senza nessuna fatica la frenesia della città e le tensioni del lavoro. E forse a esserci stato fatale fu proprio quel totale senso di benessere. Per la prima volta, infatti, l'orologio biologico che c'è in ogni donna, ma che non aveva mai dato segni della sua presenza dentro di me, scattò. Mai accaduto prima, ve lo giuro. Prima di sposarci, io e Matteo avevamo a lungo affrontato l'argomento, giungendo presto alla stessa conclusione. Niente figli. Entrambi avevamo le nostre personali ragioni per non desiderarli, così la faccenda divenne presto liquidata e considerata argomento chiuso. Ma le cose possono cambiare. Un desiderio nuovo può affacciarsi al cuore, per quanto inaspettato e anche inopportuno. Così, mio malgrado, iniziai a trascorrere le giornate fissando le coppie che si trastullavano il proprio pargolo, mamme sorridenti che insegnavano i figli a nuotare, non perdevano occasione per immortalare ogni espressione dentro la telecamera del cellulare, sempre a portata di mano. Mi ritrovai a pensare ai nostri amici, divisi per categoria, chi aveva figli e chi non li aveva. Mi resi conto che rabbrividivo al pensiero di diventare come certi nostri conoscenti che vivevano con il solo scopo di arrivare al weekend per andare a cena in un ristorante stellato e poi postare le foto dei piatti sui social. Ma è così che vogliamo invecchiare? Ne siamo sicuri? Siamo sicuri che un giorno non ce ne pentiremo? Domandai una sera a mio marito. Di sicuro c'è solo la morte, mi rispose stizzito. Poi aggiunse con rabbia che si sentiva tradito, che le cose le avevamo messe in chiaro molto tempo prima e che non è leale cambiare idea su questioni così importanti. Da quel momento in poi cambiò completamente atteggiamento nei miei confronti. Addio serenità, addio vacanze. Tornammo a casa che a malapena ci scambiavamo la parola e le cose non sembravano essere destinate a migliorare con il trascorrere delle settimane. Sai di che cosa avresti bisogno, Dani? Di iscriverti in palestra. Vedrai che magari un po' di movimento ti farà bene anche all'umore. L'ho letto recentemente in un articolo. L'attività fisica aumenta e facilita il rilascio di endorfine, gli ormoni della felicità, mi ha detto un giorno Carlotta, vedendomi sbattuta più del solito per colpa di una notte trascorsa in bianco. Il giorno dopo decido di seguire il suo consiglio e mi lascio trascinare a un corso di aerobica durante la pausa pranzo. «Vedrai come ti divertirai», mi dice lei, tutta contenta di avere un'alleata nella sua perenne lotta contro la cellulite. Non mi diverto affatto, anzi. Durante la sessione di allenamento, superata la fase di riscaldamento, temo seriamente di morire colta da un infarto. Tuttavia, dopo una bella doccia e una barretta energetica consumata camminando verso l'ufficio, mi rendo conto di sentirmi effettivamente meglio. Stanca ma più rilassata. Il pensiero che quella sera finalmente cadrò stecchita tra le braccia di Morfeo mi consola dalla pessima figura fatta. Non ho azzeccato un solo passo, ma neanche per sbaglio. Carlotta gentilmente mi incoraggia a non mollare. Diventerai bravissima, quasi quanto me, mi dice con un certo sussiego. 2 settimane più tardi, guardandomi allo specchio, mi rendo conto di aver perso almeno una taglia e sorrido alla mia immagine riflessa. Mi sento decisamente meglio in questo corpo, più magro e anche più tonico. Rispolvero dall'armadio un vecchio tailleur molto elegante e anche un po' sexy, dentro al quale non riuscivo più a entrare da tempo ed esco di casa pronta ad affrontare la giornata con uno spirito inaspettatamente più allegro del solito. Durante il weekend Matteo mi lascia sola per accompagnare il nostro cane a un corso di agility. Sembra che il veterinario lo abbia trovato un po' stressato. Naturalmente è solo una scusa per non dover trascorrere del tempo insieme a me, ma fingo di crederci. Decido che non ho voglia di rattristarmi davanti alla TV. Chiamo la mia migliore amica e le propongo di vederci. Ci regaliamo un sabato di shopping selvaggio con tappa finale dalla parrucchiera. Dico addio al mio vecchio taglio fuori moda e saluto senza rimpianti anche il mio biondo slavato in favore di un caldo castano. Il lunedì successivo è difficile non notare lo sguardo ammirato dei colleghi maschi e i commenti compiaciuti, forse persino sforzati, delle colleghe donne. Qualche giorno dopo, al termine della solita lezione di aerobica, il titolare della palestra si avvicina, si complimenta per lo straordinario cambiamento e si dice felice nel constatare che ho tenuto duro senza arrendermi alle prime difficoltà. Sei diventata davvero brava. Non sai quante volte ho visto dei clienti perdersi d'animo e rinunciare nonostante un abbonamento già pagato, mi dice. In effetti, ho preso abbastanza confidenza con le coreografie. Almeno una volta su 3 riesco a non sbagliare i passi e non ho più il fiatone a fine lezione. Restiamo a parlare a lungo. Alla fine mi chiede se mi va di prendere un aperitivo uno di questi giorni e io glisso cortesemente l'invito. Poi mi pento di non avere detto sì, ma pazienza. La sera stessa, alle 19 in punto, il mio cellulare inizia a squillare. Numero sconosciuto. Decido di rispondere sperando non sia il solito call center. È Enrico, il proprietario della palestra. Ma come fai ad avere il mio numero? Domando. Era scritto sul tuo modulo di iscrizione, perdonami. Sono stato veramente invadente a usarlo per motivi personali e ti chiedo scusa. Solo che ogni volta che ti vedo mi sembra sempre di cogliere nel tuo volto una certa tristezza. Come se tu volessi, ma non osassi, confidarti con qualcuno, mi risponde. Però non sapevo che fossi anche psicologo. Devo riconoscergli una certa competenza nel mettere a fuoco gli stati d'animo dei propri clienti. Rispondo che non mi disturba affatto, anzi sono contenta che mi abbia telefonato. Apprezzo gli uomini audaci. Ci diamo appuntamento in un locale un po' fuori mano, ma in grado di garantirci la giusta dose di privacy. Un'ora più tardi, a secondo spritz, gli racconto del terribile periodo che sto attraversando e che indirettamente mi ha portato fino a lui. Beh, allora non tutto il male viene per nuocere, risponde Enrico avvicinando le sue labbra alle mie ma senza toccarle. E io mi godo il momento. Da tempo nessuno mi corteggia e ancora da più tempo non sento il desiderio di un uomo, tanto da sentire palpabile la tensione dei nostri corpi che pulsano sotto gli abiti. Improvvisamente mi viene in mente una cosa da dire. Devo assolutamente dirgliela prima che finisca l'effetto dell'alcol e con lui anche la mia spavalderia. Ho una voglia incredibile di fare l'amore con te, gli sussurro in un orecchio. Poi mi scosto mordicchiandomi il labbro inferiore e resto in attesa della sua reazione. Mi prende per un braccio e mi trascina fuori. Mi spinge con passione contro la parete ruvida del locale ormai deserto e mi bacia sulla bocca. Denti contro denti, lingue che ballano allo stesso ritmo. Fa scivolare le sue mani sulle mie gambe ben tornite. «Qui va bene?» mi chiede. «Non provocarmi, potrei dirti di sì», rispondo afferrandogli il polso e trascinandolo dentro la mia macchina. E facciamo l'amore sul sedile posteriore. «Caspita, credo che sia la prima volta dopo secoli che faccio sesso in auto. Mi sento catapultata all'improvviso indietro di decenni», dico mentre mi rimetto al reggiseno. Enrico mi bacia tra le scapole. Trattengo quel bacio e il suo profumo per tutta la notte e quando arrivo a casa decido di non farmi la doccia. Voglio entrare nel letto con la sensazione che lui sia ancora con me. Perché non è stato solo sesso. No, è vibrato qualcosa nella mia anima e anche nella sua, ne sono certa. Il giorno dopo ci diamo nuovamente appuntamento, stessa ora, stesso posto. Ed è così che iniziamo una vera e propria relazione, galeotta a tutti gli effetti. Io sono impegnata, ma lo è anche lui. Ha una moglie e una figlia che il prossimo anno andrà all'università. Del futuro però non parliamo mai, viviamo con i piedi ben ancorati al presente. Durante la pausa pranzo continuo a frequentare la palestra. Sento il suo sguardo che segue i miei passi mentre pesto il parquet, inseguendo una coreografia di cui a questo punto non me ne frega nulla. E di sera ci ritroviamo stretti tra le braccia l'uno dell'altra. Il resto del tempo non è altro che una lunga attesa fino al nostro prossimo incontro. Un'attesa che riempiamo di messaggi, telefonate frugali, foto inviate su WhatsApp, che finiscono sempre con "I miss you" e tanti cuoricini. A volte penso di essere completamente impazzita. Nemmeno mia nipote di 15 anni si comporterebbe in questo modo. Ma è una pazzia che mi distrae da un dolore che non voglio affrontare ed è una pazzia che mi fa bene al cuore. Poi tutto crolla un giorno d'inverno. Maledetto quell'inverno. L'azienda ha organizzato un party in un esclusivo locale in centro per salutare l'arrivo del nuovo direttore commerciale. Le solite cose. Ci vado di malavoglia, tutto tempo rubato ai baci di Enrico, ai nostri corpi che si intrecciano e si ricompongono. Sono completamente immersa in questi pensieri quando sento Carlotta richiamare la mia attenzione. Ma guardalo, non cambierà mai. Ha più di 50 anni eppure non se ne lascia scappare una. Una cliente via l'altra. E più giovani sono, oltretutto meglio è, dice indicandomi da dietro la finestra in lontananza un uomo avvinghiato a una ragazza alta e magra dai capelli lunghi. Ci metto qualche istante prima di mettere a fuoco la scena e prima di riconoscere Enrico. Resto a bocca aperta, gli occhi spalancati. Con una scusa mi avvio verso il bagno, le gambe mi tremano e ho paura di cadere. Mi chiudo la porta alle spalle, cerco di ritrovare la calma, cerco di respirare e respingo le lacrime. Forse quella ragazza è sua figlia. Sì, come no. E poi le parole di Carlotta sono coltelli nella carne. Batto un pugno contro il muro. Stupida. Sono una maledetta stupida. Ma come ho fatto a cadere in questa trappola? Altro che un amore unico e irripetibile. Sono incappata nel traditore seriale, di quelli che hanno bisogno di emozioni sempre nuove, amanti sempre diverse, a cui raccontare frottole e con cui tessere le trame di relazioni che altro non sono che terribili inganni. Amori bugiardi. Quando torno in mezzo ai miei colleghi, la loro allegria mi dà la nausea. Dico di non sentirmi bene, il che è anche vero. Mi scuso e lascio la festa in tutta fretta. A casa trovo Matteo seduto in poltrona. «Ti stavo aspettando», mi dice. Snoopy sonnecchia ai suoi piedi. Mi accorgo che ha apparecchiato con cura la tavola. In mezzo ha posato uno splendido mazzo di rose rosse. Le mie preferite. «Sono stanca per qualsiasi tipo di discussione, ho già cenato», rispondo senza neanche guardarlo negli occhi. Lui si avvicina e mi prende le mani tra le sue. «Io non voglio discutere. Voglio chiederti scusa. Sono stato orribile in questi mesi. Ti amo e voglio passare il resto della mia vita con te, ma non credo che sarò mai pronto a diventare padre. Cosa ne dici? Possiamo darci una seconda possibilità? Se ti va, potremmo trascorrere qualche giorno in montagna, lontano da tutti, o restare qui, soltanto noi due. Abbiamo già entrambi molti giorni di ferie arretrati e non sarà un problema», mi dice cercando sul mio viso tracce di una comprensione che però purtroppo tarda ad arrivare. Gli rispondo evasivamente che ci penserò. Mi infilo sotto le coperte senza nemmeno avere la voglia di struccarmi. Rimango sveglia avvolta dal buio della notte. Nella mia mente urlano mille pensieri. Distrattamente mi tocco la fede. Forse, dopo tutto, la promessa che ci siamo scambiati davanti a Dio vale persino più di un figlio. Il nostro amore vale più di tante inutili illusioni. Ne è pieno il mondo di illusioni vendute a buon mercato. Fuori è pieno di predatori affamati di sentimenti. Matteo ha ragione. Non possiamo gettare alle ortiche un matrimonio senza nemmeno tentare di salvarlo, senza lottare. Il suo è un invito al perdono. In fondo, non è questa la vera essenza di un'unione sacra che lega un marito a una moglie? Nella buona e nella cattiva sorte, è questo che ci siamo giurati. Sto per addormentarmi, cullata da questi buoni propositi, quando un ultimo pensiero si affaccia alla mente. Non rinuncerò alle lezioni di ginnastica, ma cambierò palestra. Il movimento migliora davvero l'umore, mantenendo in salute il corpo, e Carlotta non mentiva. E io, al mio benessere, non voglio rinunciare. Perché? Perché mi voglio bene.